file 18, pagina 157. La legge sulla difesa del Reich, che istituiva il Consiglio di Difesa, non è mai stata promulgata. Ciò non di meno, molti indizi provano che il Führer ha riunito questo Consiglio con molta regolarità. Quanto al Consiglio segreto di gabinetto, una legge del 4 febbraio 1938 ne prevede l'esistenza. Si sa con certezza che esso si è riunito in occasione di tutte le cose gravi, tra i quali quello di Bormann sulle chiese. Questi decreti non potevano essere emanati se non da un consiglio segreto. Infine, può darsi che Keitel non abbia partecipato al consiglio segreto. Comunque, come comandante generale dell'esercito del Reich, il suo ruolo ufficiale era quello di ministro. Il procuratore degli Stati Uniti depone in seguito sul tavolo del cancelliere un'altra serie di documenti, come nelle udienze precedenti, e gli commenta solo quelli più significativi: discorsi o scritti degli accusati sulla riforma dell'educazione e la formazione della gioventù. Hitler proclama le sue intenzioni fin dal 1933. Chi sei tu? Tu passi, ma i tuoi discendenti sono già nel nuovo campo. Tra poco essi conosceranno soltanto questa nuova comunità. Nel 1934 il controllo sull'educazione viene tolto alle autorità locali. Le scuole diventano attivi strumenti di insegnamento della dottrina nazista. I maestri, poco sicuri, e naturalmente tutti gli ebrei, vengono esclusi dall'insegnamento. Tutta la gioventù tedesca, oltre all'educazione ricevuta a scuola e in famiglia, verrà allenata in seno alla gioventù hitleriana, fisicamente, intellettualmente e moralmente, a servire il popolo e la comunità, nello spirito del nazionalsocialismo. Nel 1936 l'iscrizione alla gioventù hitleriana diventa obbligatoria. Dal 1925 in poi la dottrina nazista viene impartita con questo sistema. In seno al partito vengono costituiti i gruppi della gioventù nazionalsocialista, che diventano un ramo cadetto dell'SA. Baldur von Schirach è posto alla direzione di questo importante movimento. Nuovo fascio di documenti, censura della propaganda e controllo delle attività culturali. Una delle armi più potenti dei cospiratori nazisti fu la propaganda, dice il procuratore americano. Prove alla mano, e gli spiega come i nazisti organizzarono un formidabile programma di conquista delle folle, secondo l'espressione di Goebbels. Costui definiva la propaganda come l'arma più forte per conquistare lo Stato, l'arma più forte per costruire e per consolidare lo Stato. Così vennero controllate l'espressione e la divulgazione di tutti i pensieri, di tutte le attività culturali e la diffusione delle notizie nel Reich. Nessun scritto era o poteva essere pubblicato in Germania se non fosse stato approvato esplicitamente o tacitamente dal partito e dallo Stato. Passando a un altro incartamento, il comandante Wallis presenta schematicamente l'organizzazione di tipo militare di tutte le istituzioni naziste, concludendo con questa citazione di Hitler del 1938: in questo Reich tutti quelli che occupano posti di responsabilità sono nazionalsocialisti. Tutte le organizzazioni del Reich sono sottomesse agli ordini della direzione politica suprema. Il partito conduce politicamente, il Reich, le forze armate lo difendono militarmente. Nessuna persona che occupa una carica di responsabilità in questo Stato ha dubbi sul fatto che io sia il capo autorizzato di questo Reich. Hitler e il suo complotto oramai sono i padroni della Germania. È arrivato il momento di passare all'azione, alla conquista, cioè, dello spazio vitale necessario allo sviluppo della razza germanica. Il comandante Wallis si siede, l'avvocato generale Thomas J. Dodd gli succede. Egli presenterà i documenti sull'organizzazione dell'economia tedesca in vista della guerra. Il 21 maggio 1935 l'accusato Schacht viene nominato plenipotenziario generale per l'economia di guerra. Da quel giorno egli ha il controllo completo dell'economia tedesca. Questa nomina è segreta. L'anonima ufficiale di Schacht è quella di presidente del consiglio direttivo della Reichsbank. Da quel momento, di comune accordo, i dirigenti nazisti si comportarono come se la Germania fosse in pericolo di guerra. Il susseguirsi degli accusatori, l'accumularsi dei documenti, l'abbondanza delle descrizioni e delle citazioni rendono questa udienza molto noiosa. Tuttavia, nel corso di essa si vanno scientificamente, quasi meccanicamente, accumulando le prove più schiaccianti contro gli accusati. L'accusa americana insiste molto sull'importanza delle testimonianze che essa produce. Secondo gli accusatori, infatti, esse assumono un significato più ampio. Sono gli stessi dirigenti nazisti che si accusano a vicenda per mezzo delle innumerevoli lettere, note, memorie, dichiarazioni, decreti e leggi che vengono sottoposti all'attenzione dei giudici del Tribunale Internazionale. L'avvocato generale Dodd illustra i procedimenti di cui si è servito Schacht per eludere, malgrado i controlli internazionali, il Trattato di Versailles e per rafforzare la macchina da guerra tedesca. Nel gennaio del 1937 la settimanale Gazzetta Militare parla del dottor Schacht come di uno degli uomini che, seguendo le direttive del Führer, hanno compiuto un'opera imperitura per l'esercito e per il suo sviluppo. La Wehrmacht deve all'abilità e alla grande capacità di Schacht l'aver potuto, d'accordo con il piano stabilito e malgrado tutte le difficoltà economiche, raggiungere l'obiettivo attuale, iniziando con un esercito di 100.000 uomini. Il 26 novembre il pubblico ministero americano raggiunge il punto vitale del processo: la guerra di aggressione premeditata. Sempre con lo stesso metodo obiettivo, egli si basa su documenti tedeschi. Così per molte ore l'avvocato generale Alderman non fa alcun commento. Egli legge. Le minute del processo riempiono 143 pagine. L'interesse dei documenti citati è eccezionale. Il pubblico, spesso poco numeroso, durante le udienze precedenti, ora affolla l'aula. Tutti i giornalisti presenti ascoltano con raddoppiata attenzione la formidabile storia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel mese di novembre del 1945 molti dati riguardanti quel periodo sono ancora ignoti. Ecco alcuni di quei documenti. Parla Hitler. La scena avviene il 5 novembre 1937 a mezzogiorno. Per il miglioramento della nostra situazione militare, il nostro primo scopo deve essere, per ogni evenienza che possa portare a una guerra, quello di conquistare la Cecoslovacchia e l'Austria simultaneamente, in modo da evitare qualsiasi minaccia laterale nel caso di eventuali avanzate in direzione ovest. Il Führer personalmente crede che l'Inghilterra, con ogni probabilità, e forse anche la Francia, abbiano già rinunciato in silenzio alla Cecoslovacchia. La nazione tedesca è formata da 85 milioni di persone, le quali, a causa del numero di individui e della loro densità, formano un nucleo razziale europeo omogeneo, come nessun altro paese possiede. Siamo quindi giustificati se esigiamo uno spazio vitale più ampio. Se fin qui non ci sono state conseguenze politiche in relazione alle esigenze del nucleo razziale in materia di spazio vitale, questo è il risultato di una evoluzione storica che abbraccia molti secoli. Ma se questa condizione politica dovesse continuare, essa costituirebbe una minaccia estremamente grave per il mantenimento della nazione tedesca e al suo elevato livello attuale. Fermare l'indebolimento dell'elemento tedesco in Austria e in Cecoslovacchia è altrettanto poco realizzabile quanto mantenere la situazione attuale nella Germania stessa. Invece di un accrescimento, questo significherebbe la sterilità e per conseguenza, entro alcuni anni, sorgerebbero delle tensioni nell'ordine sociale. Le idee politiche e filosofiche non sono di natura permanente, se non nella misura in cui possono fornire una base di realizzazione alle esigenze vitali di una nazione. L'avvenire della Germania dipende dunque esclusivamente dalla soluzione che si darà al problema dello spazio vitale. Il Führer abbozza in seguito la sua concezione relativa alla politica estera del Reich e gli chiede inizialmente che, se egli dovesse morire, le sue dichiarazioni vengano considerate come il suo testamento. In seguito egli si pone delle domande sulle condizioni della Germania e sulle sue possibilità. Gli scopi della politica tedesca sono la sicurezza e la salvaguardia della nazione e della sua espansione. Di conseguenza è un problema di spazio. Prima di affrontare la soluzione del problema dello spazio vitale, è necessario decidere se si può giungere a una soluzione passabile della situazione tedesca, sia mediante l'autarchia, sia mediante una partecipazione attiva all'industria e al commercio internazionali. Autarchia. Hitler conclude che essa è impossibile, in modo particolare nel settore del approvvigionamento. Partecipazione all'economia mondiale presenta delle barriere che noi non possiamo superare. Hitler dimostra in particolare come, secondo lui, i paesi che si trovano al di fuori dei grandi imperi economici hanno una particolare difficoltà a realizzare la loro espansione economica. Egli rileva ancora che c'è una debolezza militare palese in tutti gli stati che basano la loro esistenza sulle esportazioni. Inoltre, si pone alla Germania un problema di sicurezza dei trasporti, perché l'Inghilterra controlla i mari. L'unica via d'uscita che si prospetta può sembrare immaginaria: acquistare uno spazio vitale più ampio, sforzo questo che in tutti i tempi ha determinato la formazione degli stati e la migrazione dei popoli. Si tratta di sapere dove la Germania potrà compiere la conquista più grande al minor prezzo. La politica tedesca deve tener presenti i suoi due acerrimi nemici, l'Inghilterra e la Francia, ai quali un colosso tedesco nel centro Europa darebbe un disturbo considerevole. Qualsiasi espansione oltremare e ogni base stabilita in altri continenti troverebbe il veto di queste due nazioni. Nel continente la Russia si affiancherà alla Francia e alla Gran Bretagna per contenere qualsiasi rafforzamento della Germania. Dunque la questione tedesca non si potrà risolvere che con la forza. Il primo obiettivo per aumentare lo spazio vitale è la Cecoslovacchia e naturalmente l'Austria. Quando e come agire? Se nessun cambiamento si verifica nell'attuale equilibrio di forze, la Germania deve attaccare prima del 1943-1945. Più tardi non potremo aspettarci altro che un cambiamento in peggio. Perché questo pessimismo? Data la mancanza di riserve, ogni anno che passa può portare a una crisi alimentare e la Germania non avrà le valute straniere necessarie per affrontarle. D'altra parte, il riarmo delle altre nazioni metterà in pericolo la superiorità dell'esercito tedesco. Infine, deve essere preso in considerazione l'invecchiamento del movimento e dei suoi capi. Per di più, Hitler rileva che il mantenimento delle forze armate non può continuare indefinitivamente, perché sarebbe troppo gravoso per il paese. Partendo da questa necessità di attaccare prima del 1943-1945, ciò che più sembra inquietare Hitler è la potenza militare francese. Egli ritiene infatti che la potenza britannica sia solo apparente. L'impero sfugge alla madre patria, in parte è già sotto il controllo politico effettivo di nazioni più potenti della Gran Bretagna. Che cosa potrebbe fare essa se gli Stati Uniti attaccassero il Canada, chiede il Führer. Invece la Francia è ancora padrona delle sue colonie ed è inoltre molto più libera. Se la Germania vuole attaccare la Cecoslovacchia, è necessario che la Francia abbia le mani legate, e questo si verificherebbe se le tensioni sociali sfociassero in una crisi politica interna tale da assorbire l'esercito francese, impedendogli di essere disponibile per una guerra contro la Germania. O ancora, se una guerra contro un altro Stato la impegnasse a tal punto che essa non si potesse rivolgere contro la Germania, Hitler prende in considerazione la possibilità di impegnare la Francia nel Mediterraneo contro l'Italia. Un'altra preoccupazione, la Polonia. Improvvise difficoltà sorte al momento dell'operazione in Cecoslovacchia potrebbero indurla a entrare in gioco. Bisogna quindi prospettarsi la necessità, un momento o l'altro, di metterla fuori combattimento. Converrà dunque agire tempestivamente al momento dell'intervento in Cecoslovacchia e in Austria. Per il Führer questa azione, se ben condotta, non dovrebbe presentare altri rischi. Rimane il caso in cui non si riesca a rendere la Francia indisponibile. Anche in questa ipotesi Hitler non crede alla guerra immediata. L'Inghilterra, troppo preoccupata per il suo impero, non vorrà impegnarsi in un conflitto continentale e la Francia da sola non si butterà nella battaglia. Fritsch fa delle riserve sulla possibilità di una guerra tra la Francia e l'Italia e sulla immobilizzazione delle divisioni francesi in questa eventualità. Per Goering l'azione prospettata dal Führer verso l'Europa centrale richiede uno svincolamento della Germania dalla guerra di Spagna. È il parere di Hitler, ma una riduzione dell'intervento militare tedesco in Spagna non è attuabile immediatamente. Ecco, ora, le annotazioni di un aiutante di campo di Hitler, il colonnello Schmund, prese durante un colloquio del 21 aprile 1938 avvenuto tra Hitler e il maresciallo Keitel, l'attacco alla Cecoslovacchia viene denominato in codice come il Piano Verde. È un piano di invasione fondato su un'azione molto rapida. Questa rapidità essenziale permette di mettere gli altri paesi davanti al fatto compiuto, dunque davanti all'inutilità del loro intervento. Un altro documento, Schmud, riguarda la preparazione dell'attacco alla Polonia. Verrà letto nell'udienza del pomeriggio quello stesso 26 novembre. La causa del conflitto non è assolutamente Danzica, dice Hitler. Si tratta di estendere il nostro spazio vitale ad est, di assicurare i nostri rifornimenti e di regolare il problema del Baltico. L'approvvigionamento non può provenire da regioni con popolazione poco densa. Oltre alla produttività attuale, uno sfruttamento intensivo da parte dei tedeschi aumenterà considerevolmente l'eccedenza della produzione. Non ci sono altre possibilità in Europa. Se il destino ci mette alle prese con l'Ovest, il possesso dei territori a Est ci sarà di vantaggio. La popolazione dei territori non tedeschi non verrà sottomessa al servizio militare, ma rimarrà disponibile come risorsa di manodopera. È impossibile risparmiare la Polonia. Attaccare la Polonia non appena se ne presenti l'occasione. Nel testo originale questa frase è sottolineata, rileva il procuratore Alderman. Nella continuazione del documento Schmud, Hitler precisa ancora che egli non può sperare in una ripetizione della faccenda cecoslovacca. Questa volta avremo la guerra. Di conseguenza il Führer deve riservarsi il potere di dare l'ordine di attacco definitivo. Non dovrà esserci un conflitto contemporaneo con le potenze occidentali, Francia e Inghilterra. Se temiamo che un conflitto polacco-tedesco abbia per conseguenza un conflitto ad ovest, bisognerà rivolgersi prima contro l'Inghilterra e la Francia. Pagina 167.